è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta, sms al 349-238-6666, la zanzara @radio24.it, TG2.
Ecco le filmate dalla polizia, le prove che potrebbero inchiodare lo stupratore seriale di Roma, dal taglierino all'altro adesivo, alla scacciacagna, alla pistola elettrica, tutto custodito in casa sua. Sono dati ancora parziali, ma le nuove regole introdotte dalla riforma Gelmini per recuperare una scuola più severa avrebbero provocato un aumento delle bocciature del 2%. In Gran Bretagna l'influenza torna a far paura, il contagio rischia di diffondersi in molti college, spesso frequentati da italiani. Al TG2 i consigli del medico per chi va in Inghilterra. Senza trasparenza e correttezza non c'è stabilità sul mercato finanziario. La Consob chiede nuove regole e maggiori controlli, mentre avvia ispezioni contro 5 grandi gruppi bancari.
Andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto.
Resta in cella, sorvegliato 24 ore su 24, Luca Bianchini continua a proclamarsi innocente e chiede un nuovo test del DNA, ma racconti al suo avvocato, se non sarà creduto minaccia di uccidersi. Nella casa del presunto maniaco sequestrate pozioni d'amore, bamboline voodoo e video hard. Viareggio, ancora due vittime, non ce l'hanno fatta, un 32enne ricoverato a Pisa e la mamma di Sara, la 24enne morta dopo 10 giorni di agonia. La donna non ha mai saputo di aver perso la figlia, si è aggravata dopo un'operazione e il bilancio sale a 26. Guida in stato di ebbrezza, ormai è emergenza. A Milano il 37% dei fermati nel 2009 è risultato positivo all'alcol test. Sulle strade un bollettino di guerra, pronto un disegno di legge che inasprisce le pene. Campagne di Studio Aperto contro gli ubriachi al volante. Il giudice Salvini, togliere la patente e non ridarla più. Il PD frena sulla candidatura di Beppe Grillo alla segreteria. Sostiene che non ha i requisiti, ma il comico genovese non molla. Ho pagato il pizzo di 16 euro per iscrizione, replica. Non conoscono il loro statuto. La mia non è una provocazione, aggiunge. Voglio andare al congresso per riempire di idee il loro vuoto. 44 in fila per 6, corretto di 2. Si unirono compatti in fila per 6, corretto di 2.
I gatti è la sigla iniziale, è la canzone iniziale della trasmissione di questa sera, perché quella che vi faccio ascoltare tra poco è della serie Non ci posso credere, un servizio del TG3, ripeto, un servizio del TG3, credo che fosse sabato, ieri, domenica, TG3 della sera delle 19, in cui il cronista che si occupa di Vaticano, mi dicono ogni tanto si occupa di Vaticano, questo me lo dicono i vaticanisti doc, quelli che frequentano il Vaticano sempre, insomma non è uno di quelli di pianta stabile alla sala stampa del Vaticano, si chiama Roberto Balducci, sentite come chiude il servizio sulle vacanze del Papa, incredibile.
Domani infatti Papa Ratzinger va in vacanza, dove lo attende il fresco delle montagne, un pianoforte nuovo, un barbecue e un grande ombrellone dove mangiare, leggere e riposare. E ci saranno anche due gatti, uno bianco e nero e uno grigio e anche un po' malandato, ma siamo sicuri che gli strapperanno un sorriso, almeno quanto i proverbiali 4 gatti, forse un po' di più, che hanno ancora il coraggio e la pazienza di ascoltare le sue parole.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Qui ci sta apposta la sigla di Don Livio Fanzaga, il direttore di Radio Maria, perché anche lui questa mattina se n'è uscito con i gatti. Sentite i gatti di Fanzaga.
Accanto alla camera da letto, con vista sul Monte Bianco, nello studio al primo e ultimo piano, hanno sistemato il pianoforte per suonare gli amati Bach e Mozart. I due gatti, dalla custode, uno grigio, l'altro bianco e nero, rimarranno ad attendere il pontefice in giardino. Figurati se i gatti stanno ad aspettare. I gatti, appena vedono il Papa, si avvicinano subito per ricevere l'apostolica grattatina, che deve essere qualcosa di speciale, una grattatina apostolica. Il gatto, per il gatto sarebbe un paradiso. Dunque, i due gatti della custode, uno grigio, l'altro bianco e nero, rimarranno ad attendere i pontefici in giardino. Tutti sanno quanto benedetto ami i felini.
Beh, insomma, padre Livio Fanzaga ha parlato naturalmente dei gatti del Papa in un certo modo, ma vogliamo risentire l'incredibile del TG3? È già nato un caso con interrogazioni parlamentari, il direttore del TG3 che ha detto che il TG3 ha sempre trattato benissimo il Papa, che c'è stato un richiamo formale nei confronti del cronista. Sentite, perché io voglio trovare un senso a questa frase, perché le possibilità sono diverse. Primo, il cronista, ripeto, si chiama Roberto Balducci, è impazzito. Non abbiamo capito noi il senso di questa frase, vuole farsi cacciare dalla RAI, non so, vuole auto-escludersi, oppure vuole diventare un punto di riferimento dell'anticlericalismo italiano, che è sempre vivo e vegeta e lotta insieme a noi. Risentiamo Balducci.
Domani, infatti, Papa Ratzinger va in vacanza, dove lo attende il fresco delle montagne, un pianoforte nuovo, un barbecue e un grande ombrellone dove mangiare, leggere e riposare. E ci saranno anche due gatti, uno bianco e nero e uno grigio e anche un po' malandato, ma siamo sicuri che gli strapperanno un sorriso, almeno quanto i proverbiali quattro gatti, forse un po' di più, che hanno ancora il coraggio e la pazienza di ascoltare le sue parole.
I proverbiali quattro gatti che hanno ancora il coraggio e la pazienza di ascoltare le sue parole. Beh, insomma, adesso si può essere anche feroci, anticlericali, si può, a parte che non è roba per un cronista del TG3 o comunque per un cronista della RAI o per qualsiasi persona che faccia una cronaca di quello che accade intorno alla Santa Sede. Però, insomma, proprio a quattro gatti il Papa non si rivolge, su questo non c'è il minimo dubbio. 800 24 00 24, se proprio bisogna andare nel merito di queste parole che, ripeto, sembrano uscite da un qualcosa, da un impazzimento. Roberto Balducci, mi sta quasi simpatico, proviamo a chiamarlo naturalmente per farci spiegare intanto i due casi di queste ore. Il primo è la candidatura di Beppe Grillo alla segreteria del Partito Democratico, che sembra trovare degli ostacoli, come dire, burocratici. D'altra parte è comprensibile, secondo me i dirigenti del Partito Democratico dovrebbero mettere una sorta di taglio, dovrebbero dare un taglio, dovrebbero decidere definitivamente, non si può candidare, invece si balbetta Grillo contro il Partito Democratico, sentite.
Non so chi sia questo Veltroni Topo Gigio, è il nuovo Mastella, chi è? Chi è questo grande personaggio? Non è neanche un uomo, è un soggetto, è cos'è? Un avverbio, che cos'è?
Italiani! Liste civiche dal basso, che gli iscritti dovranno avere, non dovranno essere iscritti ai partiti che sono morti. Abbiamo solo due comitati da fare al governo, c'è un PDL e un PD-L, di là abbiamo uno psiconano, dall'altra parte abbiamo Topo Gigio. Veltroni, che non è neanche un parlamentare, un politico, è scemo!
Italiani! Questa commissione, questo Parlamento, non hanno nulla a che fare con la democrazia. Sei persone hanno deciso i nomi di chi doveva diventare deputato e senatore. Hanno scelto 993 amici, avvocati e, scusate il termine, qualche zoccola.
Italiani! Siamo in un regime, abbiate il coraggio di dirlo.
Uno, due, tre, fanculo!
E quel vaffa era riferito anche al Partito Democratico e adesso si vuole candidare a segretario del Partito Democratico con una sorta di circo Barnum, l'iscrizione in un paesino della Sardegna, poi il segretario della sezione della Sardegna sostiene che non si può iscrivere là e si deve iscrivere nel suo paese di residenza, il Partito Democratico che non sa che fare, ostacoli formali. Grande confusione. Vi devo dare un altro numero di telefono attivo sin da oggi, questa è una grande novità, ed è una segreteria telefonica, la segreteria telefonica della Zanzara. Il numero è 828 12 12, 828 12 12. Potete lasciare tutti i messaggi che volete, potete dire quello che volete, naturalmente con certi limiti che sono quelli che conoscete, insomma, senza dilungarvi troppo, raccontate quello che vi pare, dite quello che vi pare. 828 12 12. Beppe Grillo intervistato ieri da Radio 24, sul Partito Democratico, il partito del nulla, e poi vuole diventare segretario forse per riempire questo nulla, così dice. Ma insomma, si può fare o non si può fare, una butata oppure una cosa seria? Secondo me non, una cosa da ridere. I dirigenti del Partito Democratico dovrebbero dire no, non si può candidare, punto, basta, non se ne parli più.
Non c'è più la storia complessa, non c'è più, cioè è un partito che ha fatto da sponda a Berlusconi per tutti questi anni, è un partito che vuol fare gli inceneritori, privatizzare l'acqua, è un partito che non parla di ha fatto l'indulto e non parla sul nucleare, è un partito che non c'è, neanche chiamarlo partito e neanche democratico, non c'è niente, non c'è nulla. Allora apriamo al nulla a qualche cosa.
Apriamo il nulla a qualche cosa. Certo, con queste premesse è difficile farsi accettare in un partito, se volete, chiuso, forse ragione pure ad Inolfi, il partito delle tessere, della burocrazia, degli impedimenti, però insomma, con queste premesse non si può proprio pretendere che ti stendano, no, i tappeti rossi. Comunque Grillo dice che non è una buttade.
È una cosa seria, non è una buttade, diciamo, una provocazione. Adesso domani il problema è devo iscrivermi, sono a Gususada Zagausu di sotto e devo cercare una sede del Partito Democratico in Sardegna, sono qua e quindi la cosa è vera.
La cosa è vera, non è una buttata, insiste. Poi questa mattina dice ho preso la tessera, sono andato ad Arzachena, si trova in Sardegna adesso Grillo, ho preso una tessera.
Io mi sono iscritto stamattina ad Arzachena. Ho fatto la domanda sia online che fisicamente e ho dato 16 euro di tariffa, di quota. Poi se troveranno che il terzo comma del quarto regolamento, del quinto paragrafo bis del loro regolamento, che io me lo sono letto tutto, le garantisco che non esiste, però se si inventeranno qualcosa ne pagheranno le conseguenze.
Vabbè, insomma, questo Beppe Grillo, naturalmente, provocazione oppure no, oppure una cosa seria, insomma, aspetto molte telefonate naturalmente da voi questa sera, anche su un'altra questione che a me sinceramente ha scandalizzato forse è una parola eccessiva, però sono stato deluso perché avevo un'altra considerazione del personaggio, che è Ignazio Marino, che è uno dei pretendenti alla segreteria del Partito Democratico. Come si fa a mettere in relazione una vicenda come quella dello stupro di Roma con il fatto che il presunto, ormai quasi accertato, ma insomma la vicenda, come sapete, è in evoluzione, stupratore seriale di Roma fosse anche il coordinatore del Partito Democratico in una piccola zona di Roma e la moralità nel partito? Cosa ha detto Marino, perché ancora non lo sapesse. Bianchini, folle che un criminale arrivi a gestire un nostro circolo. C'è una questione morale. Intervenuto questa mattina a Radio 24, l'ha buttata però in questo modo, sentite.
La vita politica deve essere esemplare e io sogno un paese dove quando una persona, un cittadino, entra in un ospedale, in un reparto di un ospedale, per esempio, ha la certezza che quel primario è lì non perché è amico del segretario del partito o del politico giusto, ma perché è veramente il più bravo. Sogno un paese dove, e questo purtroppo lo devo dire con chiarezza, accade nelle file del centrodestra, in Parlamento non sono eletti i condannati in forma definitiva. Io lo capisco che un condannato in forma definitiva deve essere riabilitato alla vita normale, ma siamo 60 milioni di persone, Dio santo, saremo in grado di eleggerne 900 incensurati?
Ecco, questo è un ragionamento un po' alla Grillo, per carità, è una battaglia anche legittima quella sul Parlamento pulito, ma cosa c'entra con la vicenda Bianchini? Bianchini non è parlamentare, non ha passato nessun vaglio elettorale, era semplicemente coordinatore di un piccolo circolo da ottobre peraltro, e non vedo cosa c'entra con la moralità in un partito. È veramente una cosa incredibile che Marino se ne sia uscito in questo modo. E ripeto, lo stesso Marino cerca di metterci una pezza dicendo che il Parlamento deve essere pulito, che dobbiamo controllare meglio i nostri iscritti, ma come si può controllare la fedina penale di una persona o lo score nella vita di una persona, lo score penale di una persona? Come poteva, non so chi poi all'interno del Partito Democratico, andare a vedere che nel 96 era stato accusato di violenza sessuale? Sentitelo ancora, Marino.
Io ho iniziato iniziato dall'anno scorso, da quando sono diventato presidente della commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale al Senato, a chiedere il certificato penale e informazioni ai carabinieri su tutte le persone che si propongono come consulenti. È stato un metodo condiviso da tutti i senatori e tutte le senatrici della commissione e io non credo che sia un metodo sbagliato. Non so, penso che i cittadini siano abbastanza d'accordo.
Possono anche essere d'accordo, ma ripeto, Bianchini, folle che un criminale arrivi a gestire un nostro circolo, c'è una questione morale, è un collegamento assolutamente inutile, assolutamente pretestuoso e francamente io non me l'aspettavo da Marino. 800 24 00 24, non vi do di nuovo il numero della segreteria telefonica perché dovete chiamare al numero solito, 800 24 00 24, il numero verde 800 24 00 24. Poi c'è anche da oggi una segreteria telefonica, però ve lo do più tardi perché altrimenti non chiamate a questo numero, non facciamo confusione. Mirko da Treviso, buonasera.
Buonasera, complimenti per la trasmissione.
Dica.
Io sono rimasto scandalizzato e trovo aberrante il servizio di Rai 3 di ieri sera.
Cosa ci ha risposto Roberto Balducci? Lo abbiamo chiamato per telefono per cercare di farlo intervenire, per spiegarci cosa è accaduto. Ha detto che non vuole alimentare polemiche peraltro già scoppiate perché evidentemente ne parlano tutti. Ha detto che voleva strappare il sorriso. Ripeto. A me un personaggio così distinto mi sta simpatico, non mi scandalizzo di nulla, vorrei che ci rispondesse al telefono e venisse a dircelo. Dunque faccio un nuovo appello a Balducci che ci sta sentendo, lo richiamiamo, ci spieghi davvero cosa significa e cosa significa volevo strappare il sorriso. Prego Mirko.
Strappare il sorriso la trovo una battuta di pessimo gusto come quella che ha fatto, perché ormai c'è questa caccia a voler criminalizzare, a voler sempre criminalizzare la Chiesa, ad andare contro questo Santo Padre. Indubbiamente se ci fosse stato Giovanni Paolo II una battuta del genere non l'avrebbe mai fatto. Perché? Perché aveva un carisma diverso, aveva infondeva un diverso sentimento.
Ma guardi Mirko, io però non mi allargherei così tanto, non la scriverei quello che è successo nella casella dell'anticlericalismo, dell'odio nei confronti del Papa. Mi sembra più, come dire, l'uscita di un personaggio eccentrico, di un giornalista eccentrico, non so come definirla. Insomma, lei dice che invece fa parte della storia dell'anticlericalismo italiano, o comunque di quell'humus che c'è in Italia a denigrare la figura del Papa?
Sì, il Papa e il Vaticano. Beh, il Papa e il Vaticano, quando van bene, soprattutto alla sinistra, perché ogni tanto ha bisogno della spalla del Vaticano, e poi però quando possono...
Ho capito, però mi sembra che in questo caso la destra e la sinistra non c'entrino nulla. Cristiano da Napoli, buonasera.
Sì, buonasera.
Salve. Dica.
Allora, vorrei esprimere il mio parere relativamente al cronista del TG3.
Sì, velocemente, che dopo abbiamo il nostro giornale radio.
Certo, fatto salvo il dovere di cronaca, insomma, è necessario citare anche quello che ha detto lui, ma... considerando che molti TG italiani si concedono tantissime libertà nell'esporre le notizie, magari questo cronista ha semplicemente pensato che in un momento di crisi, in un momento in cui probabilmente le famiglie non possono portare i propri figli al mare, me la lasci passare, chi se ne frega delle vacanze del Papa.
No, magari... mi scusi Cristiano, Balducci stava facendo un servizio sulle vacanze del Papa, ma lasciamo perdere se bisogna fare o no un servizio sulle vacanze del Papa. Dire che sono quattro gatti quelli che ascoltano il Papa, o quelli che devono sopportare, o quelli che stanno in piazza a ascoltare il Papa, mi sembra comunque un errore. Adesso io a pelle, se vogliamo proprio giudicare nel merito. TG3.
Esami di maturità, 3.000 bocciati in più alle medie, alle superiori, miete vittime, il 5 in condotta, 10.000 studenti respinti. Consob, piccole e medie imprese a rischio asfissia finanziaria, gli istituti siano corretti con i clienti, indagini su 5 grandi banche. Scudo fiscale, nuove indiscrezioni sulle misure del governo per il rientro dei capitali, l'opposizione ha ignorato l'appello di Napolitano. Grillo chiede l'iscrizione al PD per candidarsi alle primarie, democratici no, il partito non è un taxi, PDL è la maschera di Di Pietro. 16 indagati per i finanziamenti pubblici per la centrale a turbogas a Crotone, c'è anche il ministro Pecoraro Scanio. Gli stupri di Roma, convalidato il fermo di Bianchini che dice rifatemi il test del DNA in casa sua, filtri, bambole e DVD porno. Nuova influenza per l'OMS, pandemia inarrestabile in Gran Bretagna, positivi al virus diversi studenti italiani. È arrivato il caldo torrido, previste temperature superiori ai 35 gradi mercoledì e giovedì, giorni più afosi.
E va bene, erano i titoli del TG3, andiamo a sentire come ci presenta la giornata Sky.
Stupri di Roma, convalidato il fermo, Luca Bianchini resta in carcere.
Nella sua abitazione sequestrate armi, bambole e pozioni esoteriche.
Influenza A, allerta OMS, pandemia inarrestabile, serve subito un vaccino.
È arrivato il caldo dall'Africa, clima afoso, temperature oltre i 35 gradi.
Viareggio, strage infinita, altri due morti, il bilancio sale a 26 morti.
Accesso al credito, la Consob, piccole e medie imprese a rischio asfissia.
PD, Grillo, Sky TG24, ho chiesto la tessera, ma il partito gli chiude la porta.
Crotone, inchiesta sulla centrale, l'ex ministro Pecoraro Scanio tra gli indagati.
La meglio gioventù, aumentano i bocciati alla maturità, quest'anno sono 15.000.
Il Papa inizia le sue vacanze in Val d'Aosta, sarà lì fino al 29 di luglio.
"44 gatti", la sigla di questa sera, perché? Perché c'è un giornalista del TG3 che o è impazzito o, come diceva lui, voleva strappare il sorriso ma non ha sorriso nessuno, oppure noi non abbiamo capito il senso della frase. Era un servizio ieri sera del TG3. Altra possibilità, vuole farsi cacciare dalla RAI, cosa difficile anche se uno fa delle cose turpi, figuriamoci per una frase di questo tipo, oppure vuole diventare una sorta di simbolo dell'anticlericalismo italiano. Ieri sera, 19, servizio del TG3 sulle vacanze del Papa. Sentite come si conclude questo servizio a firma di Roberto Balducci.
Domani, infatti, Papa Ratzinger va in vacanza, dove lo attende il fresco delle montagne, un pianoforte nuovo, un barbecue e un grande ombrellone dove mangiare, leggere e riposare. E ci saranno anche due gatti, uno bianco e nero e uno grigio, e anche un po' malandato, ma siamo sicuri che gli strapperanno un sorriso, almeno quanto i proverbiali quattro gatti, forse un po' di più, che hanno ancora il coraggio e la pazienza di ascoltare le sue parole.
È davvero inconcepibile. Io rido semplicemente perché è talmente fuori da ogni idea che un cronista del telegiornale, un cronista che non è nemmeno un commentatore, faccia una chiusura di questo tipo, che ci deve essere dietro, ripeto, una di queste possibilità che vi ho detto. 800 24 00 24, per chi non lo sapesse, il Papa, perché si parlava dei gatti? Perché Papa Ratzinger era un famoso gattaro, così si dice a Roma, un amante dei gatti. E andiamo a parlare invece dei gatti di padre Fanzaga, sigla.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Insomma, casualmente questa mattina padre Livio Fanzaga, uno dei nostri miti, il direttore di Radio Maria, rassegna stampa bellissima, e non siamo ironici, lo ripeto per la millesima volta per chi ci scrive, prendete in giro padre Fanzaga, per niente, così sui gatti questa mattina.
Accanto alla camera da letto, con vista sul Monte Bianco, nello studio al primo e ultimo piano, hanno sistemato il pianoforte per suonare gli amati Bach e Mozart. I due gatti della custode, uno grigio, l'altro bianco e nero, rimarranno ad attendere il pontefice in giardino. Figurati se i gatti stanno ad aspettare. I gatti, appena vedono il Papa, si avvicinano subito per ricevere l'apostolica grattatina, che deve essere qualcosa di speciale, una grattatina apostolica. Il gatto, per il gatto sarebbe un paradiso. Dunque, i due gatti della custode, uno grigio, l'altro bianco e nero, rimarranno ad attendere i pontefici in giardino. Tutti sanno quanto benedetto ami i felini.
Beh, insomma, ragazzi, la grattatina apostolica è una delle migliori di padre Fanzaga, è inutile stare a girarci intorno. La grattatina apostolica, cioè i gatti che vedono il Papa, riconoscono non la persona comune, il Papa, e si lanciano verso il pontefice per ricevere la grattatina apostolica, che per loro è una grattatina speciale, cioè non la grattatina di una persona qualunque, ma la grattatina del Papa, insomma, volete mettere. Ma guardate che padre Fanzaga, secondo me, oggi è il più grande pressman del Vaticano, il più grande uomo stampa, uomo immagine del Vaticano. 800 24 00 24, Grillo e il Circo Barnum del Partito Democratico, cioè la candidatura di un uomo che fino adesso in questo modo ha trattato il partito di cui vuole diventare segretario.
Non so chi sia questo Veltroni Topo Gigio, è il nuovo Mastella, chi è? Chi è questo grande personaggio? Non è neanche un uomo, è un soggetto, è cos'è? Un avverbio, che cos'è?
Italiani! Liste civiche dal basso, che gli iscritti dovranno avere, non dovranno essere iscritti ai partiti che sono morti. Abbiamo solo due comitati d'affari al governo, c'è un PDL e un PD-L, di là abbiamo uno psiconano, dall'altra parte abbiamo Topo Gigio. Veltroni, che non è neanche un parlamentare, un politico, è scemo!
Vabbè, insomma, così si esprimeva Grillo, ma anche ieri nella nostra intervista di Paolo Piacenza, ieri a Beppe Grillo, raggiunto i nostri microfoni, evidentemente si vuole un po', no, dar da fare per questa candidatura, inizia a proporsi anche lui come un politico qualunque, dunque basta chiamare e si fa intervistare. E cosa dice Grillo? Che il partito del nulla, il Partito Democratico è il partito del nulla.
Non c'è più la storia complessa, non c'è più. Cioè, è un partito che ha fatto da sponda a Berlusconi per tutti questi anni, è un partito che vuol fare gli inceneritori, privatizzare l'acqua, è un partito che non parla di ha fatto l'indulto e non parla sul nucleare, è un partito che non c'è, neanche chiamarlo partito e neanche democratico. Non c'è niente, non c'è nulla. Allora apriamo al nulla a qualche cosa. 44 in fila per 6, corretto di 2, si unirono compatti in fila per 6, corretto di 2, coi baffi allineati in fila per 6, corretto di 2,
le code attorcigliate in fila per 6, corretto di 2. Vabbè, insomma, avete sentito Beppe Grillo che si vuole candidare come leader del Partito Democratico, ma il Partito Democratico in queste ore è squassato, diciamo così, da un'altra polemica, quella che riguarda Ignazio Marino. Una polemica subito sopita, devo dire, non è che è durata poco, però secondo me è abbastanza significativa, perché io dico, come si fa da parte di una persona seria come Ignazio Marino a mettere in collegamento, uno dei candidati alla segreteria del Partito Democratico, a mettere in collegamento la vicenda di Roma dello stupratore seriale Bianchini con una presunta questione morale all'interno del Partito Democratico? Cosa ha detto Marino? Bianchini, folle che un criminale arrivi a gestire un nostro circolo, c'è una questione morale. E cosa devono fare quelli del circolo della Torino? Andarsi a informare su cosa faceva nel 96 o nel 97 Bianchini? A me pare una cosa inconcepibile. Lui la butta sul fatto che bisogna controllare, i deputati devono essere lindi, che devono essere incensurati, che non c'entra nulla con la sua uscita.
La vita politica deve essere esemplare e io sogno un paese dove quando una persona, un cittadino, entra in un ospedale, in un reparto di un ospedale, per esempio, ha la certezza che quel primario è lì non perché è amico del segretario del partito o del politico giusto, ma perché è veramente il più bravo. Sogno un paese dove, e questo purtroppo lo devo dire con chiarezza, accade nelle file del centrodestra, in Parlamento non sono eletti i condannati in forma definitiva. Io lo capisco che un condannato in forma definitiva deve essere riabilitato alla vita normale, ma siamo 60 milioni di persone, Dio santo, saremo in grado di eleggerne 900 incensurati?
Non lo so, può darsi. Però in questo modo Marino si mette sull'onda del grillismo, e va bene, per carità, è legittimo. Gabriele da Milano, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, anzitutto complimenti per la trasmissione. Volevo intervenire su questo discorso dei quattro gatti del Papa. Io onestamente non vedo questa grande polemica, mi sembra una battuta ma riuscita. Difatti il giornalista diceva quattro gatti, forse di più, in maniera ironica, ricollegandosi ai due gatti del Papa. Personalmente credo che tutta la polemica sia montata perché è il Santo Padre, oddio, non mi sembra poi neanche tanto offensiva.
No, ma Gabriele, per carità, non è che ha detto che il Papa è un criminale, eccetera, ci mancherebbe altro. C'è un piccolo particolare, trattasi della RAI, trattasi di un cronista che si occupa del Vaticano, di un servizio sulle vacanze del Papa. Ma insomma, io credo che non è che ci si possa consentire troppi svolazzi, insomma, troppe libertà, soprattutto sostenendo, anche scherzando, che ormai sono quattro gatti quelli che stanno lì in piazza ad ascoltare il Papa, cosa peraltro non propriamente corretta. Più che altro il problema è un altro, i controlli, insomma, un servizio del genere va in onda e nessuno se ne accorge, forse nessuno l'ha sentito prima, per carità, può succedere ovunque. 44 in fila per 6, corretto di 2, si unirono compatti in fila per 6, corretto di 2, con i baffi allineati in fila per 6, corretto di 2, seconda
attorcigliata in fila per 6, corretto di 2. Domani infatti Papa Ratzinger va in vacanza, dove lo attende il fresco delle montagne, un pianoforte nuovo, un barbecue e un grande ombrellone dove mangiare, leggere e riposare. E ci saranno anche due gatti, uno bianco e nero e uno grigio e anche un po' malandato, ma siamo sicuri che gli strapperanno un sorriso, almeno quanto i proverbiali quattro gatti, forse un po' di più, che hanno ancora il coraggio e la pazienza di ascoltare le sue parole.
Ma è indubbiamente la frase del giorno, è inutile girarci intorno perché insomma Roberto Balducci è il cronista del TG3 che ha suscitato un vero e proprio caso tra la RAI e il Vaticano. È impazzito, prima possibilità, non abbiamo capito il senso di queste parole, vuole farsi estromettere dalla RAI, cosa difficilissima anche in questo caso, vuole diventare una sorta di simbolo, come sembra sia già diventato da molti messaggi di persone talmente anticlericali da non riuscire a capire che una cosa del genere non sa da dire, punto. Va bene, 800 24 00 24. Oggi a pranzo ero in mensa e ho distrattamente letto alcuni giornali, tra cui l'Unità, giornale diretto da Concita De Gregorio. Vi leggo una frase di un editoriale a firma di Concita De Gregorio, perché vorrei capire cosa ne pensate, perché si può dire qualsiasi cosa su Berlusconi e si dice qualsiasi cosa, ma sentite questa: sarà un punto di vista marginale, ma considero più integra la reputazione della escort Patrizia Daddario, che si prostituisce per rendere giustizia al sacrificio del padre. Conoscete la storia, le licenze edilizie mai ottenute, la disperazione, il suicidio, piuttosto che quella di un uomo di Stato che promette solennemente una somma concordata per chi muore di fame e di malattia in Africa e poi ne dispensa solo il 3%, cioè niente. Cioè, la De Gregorio dice che è più integra la reputazione della escort Patrizia Daddario, che secondo lei si è prostituita perché il padre si è suicidato per non aver ottenuto la licenza edilizia. Insomma, è più integra la reputazione di Patrizia Daddario piuttosto di quella di Berlusconi, con un paragone assurdo, perché Berlusconi non dà i soldi a quelli che muoiono di fame in Africa. Secondo lei non darebbe abbastanza soldi a quelli che muoiono di fame in Africa. Questo è l'editoriale di oggi sull'Unità, tra le altre cose. 19.37, 800 24 00 24, Riccardo da Padova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo intervenire sull'altro tema del giorno, che riguarda Beppe Grillo, che si è candidato, almeno si vorrebbe candidare alla segreteria del Partito Democratico. Io penso che sia un'operazione straordinaria e la prima penso di un'OPA su un partito politico. Un'OPA, ovvero un'offerta pubblica di acquisto, anche se non è in termini economici ma in termini di voto. E questo non condividendo le idee di Beppe Grillo, ecco, penso che sia un'operazione davvero straordinaria. Vedo allo stesso tempo che chi ha sempre dichiarato di sostenere un istituto quale le primarie di derivazione statunitense, proprio per permettere a chiunque di poter accedere ai livelli più alti del partito, allo stesso tempo invece cerca di bloccare una persona che avrebbe effettivamente grosse chance di arrivare alla segreteria del partito, così dal nulla, almeno guardi, così sulla carta effettivamente dovrebbe avere grosse chance, dopo che non si sa, però l'operazione è straordinaria, questo bisogna riconoscerlo. Quello che mi dispiace è che nel caso effettivamente lui arrivasse ad ottenere la segreteria del partito, probabilmente avremo una persona che non tenderà a dividere più che a unire il paese in una situazione di grande pericolo. Qual è?
Vabbè, adesso, al di là di quello che potrebbe fare Grillo da segretario del Partito Democratico, ci sarebbero molte riflessioni da fare sulle primarie, su come sono organizzate. Negli Stati Uniti è molto diverso, ci si candida alle primarie per essere eletti, non per un ruolo di segreteria, cioè un ruolo importante naturalmente, ma di guida di un partito. I due momenti non sono distinti, cioè ci sono i momenti delle primarie che sono proiettati verso le elezioni, ed è una cosa molto molto diversa, perché naturalmente in quel caso non si sceglie il leader del partito in quel momento, ma si sceglie il candidato per la guida di un paese o per la guida di uno Stato, eccetera, eccetera. Poi, francamente, ripeto, Grillo finora ha sputato addosso al Partito Democratico in tutti i modi. Può aver cambiato idea, può aver pensato che il Partito Democratico è lo strumento giusto, non lo so, mi sembra che ci sono alcune regole fondamentali di base, insomma, per... Non puoi voler diventare segretario di un partito che fino a quel momento per te era il nulla. Insomma, mi sembra bizzarro, no, Riccardo?
Dottor Cruciani, per quello io la chiamo OPA. Nel senso, lui ha sempre disprezzato questo partito democratico e anche il sistema partitico. Allo stesso tempo lui sfrutta il Partito Democratico per, non vorrei dire questa frase, però interessi personali, nel senso per la sua candidatura. Lui utilizza un'organizzazione già presente per poter comunque essere in opposizione a comunque Silvio Berlusconi, perché è l'unica alternativa oltre alla sinistra, insomma, in questo paese, almeno al momento, come quantità, come potenza diciamo di voti. E lui la utilizza in questo modo qua, per quello la chiamo OPA.
Sì, sì, no, ma per carità, è una interpretazione anche affascinante la sua, l'OPA nei confronti del Partito Democratico. Non è la prima volta che l'ho sentita, ma va benissimo. Mi sembra una grande barzelletta, insomma, Riccardo. Non mi sembra una cosa seria. Per carità, la possibilità di diventare leader all'interno del Partito Democratico è una cosa complicata. Probabilmente ci sono troppi lacci e lacciuoli. Bisogna sburocratizzare. Però in questo momento ci sono delle regole ben precise. Quelle regole sono... Mi sembra che dovrebbero impedire la candidatura di una persona come Grillo, che... Fino a un secondo fa ha detto che il Partito Democratico era praticamente un partito di faccendieri uguale al PDL. Insomma. Giuseppe da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera. Sì, devo dire che quando la signora che mi ha risposto al telefono mi ha chiesto cosa ne pensavo, ho usato esattamente le espressioni dell'ascoltatore che mi ha appena preceduto, cioè sostanzialmente quello di una sorta di OPA ostile. Ed è pur vero che mette in evidenza alcuni elementi critici di questa strategia. C'è una debolezza intrinseca del Partito Democratico che altrimenti non dovrebbe esporsi a questo genere di rischi attraverso questa improvvisazione delle primarie, perché esattamente come avere un'azienda propria e quotarla in borsa, ci si apre a nuove risorse, ma ci si apre anche ai rischi che venga qualcun altro a dettare nuove e diverse regole, ed è indubbio che questa condizione esprime tutta la crisi valoriale e di dirigenza del Partito Democratico. Tra l'altro Grillo non penso che intendesse sputare sul Partito Democratico, io perché non ho alcuna simpatia per la sua impostazione politica, ammesso che ce ne sia una che sia distinguibile, però è altrettanto vero che la sua espressione di critica è nei confronti del gruppo dirigente, su questo non c'è alcun dubbio, e si propone di sostituirlo, non so con quale competenza, non ne ho idea e non so con quale efficacia, però questo è un dato di fatto, insomma è una ottima dimostrazione, un'ottima cartina a tornasole di quanto sia profonda la crisi diciamo del versante progressista nella sua espressione.
Sì, questo può darsi. La ringrazio. Burlando, che è un dirigente del Partito Democratico, nonché il governatore della Liguria, cosa dice? Se rispetta le regole, perché no? Se crediamo che non stia facendo una pagliacciata, perché non accoglierlo? In fin dei conti è apprezzabile che individui nel Partito Democratico un interlocutore. Del resto sarebbe impossibile che venga accolto nel PDL dove non si vota proprio. Naturalmente non manca una stoccata al PDL in alcuni dirigenti del Partito Democratico. Se rispetta le regole, perché no? Mi sembra che tutto voglia fare Grillo tranne che essere ingabbiato nelle regole che decide il Partito Democratico. A me sembra tutta una follia questa storia qui. Comunque, Franco da Pordenone, buonasera.
Buonasera, buonasera Crociani. Ma ho seguito un po' tutte le telefonate lì e io volevo fare un intervento sulle dichiarazioni di Marino, anche perché sono un po' sconcertato della
sì.
Verità, no? Perché non mi capisco più, cioè io ho 60 anni, ma una volta pensavo che ci fosse la cosiddetta specchiata moralità, e vedo che c'è questa assuefazione, non dico al malaffare, ma così si parla appunto di questo serial killer, questo qui di Roma, che pare abbia stuprato nel 96, ho avuto un problema insomma con la
sì,
giustizia
sì.
Di questa natura, vedete che è un reato abbastanza odioso, no? E lei dice, ma non possiamo fargli l'esame del sangue, ma come non possiamo fargli l'esame del sangue? Come non possiamo chiedergli un certificato penale? Non si riesce a risalire se uno ha commesso o non ha commesso un reato?
No, sì, certo che si riesce a risalire, ma la polizia riesce a risalire, Franco, mi perdoni.
Anche se è coordinatore del Partito Democratico, si è partito da un altro partito, non ha nessuna importanza, ma come un coordinatore di un partito che ha commesso una cosa del genere, non si va, cioè un partito non va a fare queste indagini. È chiaro, vabbè, a sentire lei e a leggere i giornali c'è questa assuefazione, diciamo, a questi comportamenti.
No, ma qui non c'è, figuriamoci se c'è assuefazione a comportamenti di questo tipo, Franco, lei si sta sbagliando. Ripeto, qui è una questione diversa. Uno dei candidati alla segreteria del Partito Democratico, il senatore Marino, ha pronunciato una frase: Bianchini, folle che un criminale arrivi a gestire un nostro circolo, c'è una questione morale. A parte che ha dato del criminale a qualcuno mentre ancora non è condannato, lasciamo perdere. Nel 96 fu assolto, non voglio giustificare Bianchini, per carità, mi sto riferendo alla vicenda Marino. Nel 96 Marino e Bianchini cosa ha fatto? È stato pizzicato mentre attentava lo stupro nei confronti di una donna di una vicina di casa, poi è stato assolto perché incapace di intendere di volere in quel momento. Dopodiché, Franco, cosa si aspetta lei? Che a uno che si avvicina alla vita politica, che frequenta un circolo di un quartiere di Roma, che non ha nessuna carica elettiva, che non si è candidato a nulla, cosa dovevano fare?
Andarlo, no? Diciamo.
No, ma cosa dovevano fare i responsabili del Partito Democratico? Andare al casellario giudiziario?
Ti ringraziamo della tua collaborazione, ma la tua non fa il coordinatore, punto e basta.
No, ma ho capito, ma questo dopo però, non prima. Prima non ho capito, come facevano a scoprire che aveva questo precedente?
Ma nel 96 mi pare che da poco che
ho capito, ma come facevano, non so.
Io credo che adesso non lo so come fatto, basta andare in tribunale e chiedere un certificato penale, penso. Adesso non sono.
Ma chi doveva farla questa mossa? Non lo capisco.
Il Partito Democratico doveva farla.
Ma io trovo l'uscita di Marino semplicemente incredibile. Cioè, capisco che Marino è in campagna elettorale, che si è candidato per le primarie, però francamente si accusa il Partito Democratico di tantissime cose, ma mettere in relazione lo stupratore seriale di Roma o il presunto stupratore seriale, perché noi siamo sempre garantisti, e la moralità del Partito Democratico mi sembra un'uscita non infelice, di più, ultra infelice. Allora, ogni tanto non posso fare a meno di chiamare Giampaolo Panza. Ciao Giampaolo, buonasera.
Buonasera a voi.
Eccoci qui. Come sta andando il tuo libro, Revisionista?
Benissimo. È arrivato già la terza edizione, se ne sta preparando una quarta. C'è un passaparola impressionante tra i lettori, non me l'aspettavo.
Meno male, sono contento come al solito, lo sai. Però
che
voglio
chiederti.
No, voglio chiederti una cosa, perché insomma, una cosa sulla questione Marino prima, poi parliamo di Grillo. Sulla questione Marino, mi pare incredibile perché, insomma, come si fa ad accostare una vicenda come quella del. Allora ha ragione D'Alema quando dice che Marino, sì, insomma, è una brava persona, però è politicamente impreparato.
Bah, non lo so, guarda, io comincio a pensare che siano tutti per un verso o per l'altro impreparati politicamente. Sai, Marino ha fatto questa sua prima uscita su questa vicenda del presunto, sottolineo il presunto stupratore che viene accettato in un circolo del PD o addirittura diventa il gestore o meno. Il buon senso avrebbe imposto di tenerlo alla larga. Adesso ho anche ascoltato cosa tu hai detto a uno dei tuoi...
Beh, insomma, è difficile anche andare a pescare il passato.
Ma no, ma lo sanno tu, ma quello è il suo quartiere. Ma l'Italia è un insieme, anche nelle grandi città, sono come tantissimi piccoli paesi. Nei quartieri ci si conosce tutti, sapevano benissimo che questo aveva tentato di stuprare una signora, tra l'altro di 49 anni, che gli aveva detto: ma perché mi vuoi fare sta cosa, potrei essere tua madre. Vabbè, ma comunque Marino ha poi detto un'altra cosa subito, mi pare oggi, le notizie che ho io sì, sono naturalmente di chi non vive più in una redazione di giornale, ma ha cominciato a dire: per favore controllate questo altissimo numero di tessere del Partito Democratico a Napoli o in provincia.
Sì, sì, questa è la seconda.
Questa è già un'altra questione.
Questa è una questione comunque molto più seria, che quella del tesseramento.
Sì, però mi sembra che con la faccenda del presunto stupratore, ma dai, lo sapevano tutti, soltanto che ormai la gente, non, i partiti, pur di avere degli iscritti, pur di avere che poi possono diventare quasi sempre, quasi sempre dei voti, chiudono gli occhi su tutto.
Cioè non fanno controlli sufficienti.
Ma no, ma non lo fa nessun partito, non lo fanno, forse lo fa la Lega, forse, perché sa come si usa dire oggi, un radicamento territoriale molto forte.
Non c'è dubbio. Senti Giampaolo, ti voglio chiedere una cosa. La questione di Grillo è l'OPA su un partito politico, che è una cosa, sarebbe una cosa seria, una provocazione?
Guarda, in questo caso ha ragione Fassino, che mi pare abbia detto come una provocazione. Ma sì, Grillo è un disturbatore nato, non è una boutade. Io ho detto in una intervista comparsa stamattina sul giornale che a questo punto al PD manca soltanto il mago Zurlì, ma non sapevo ancora la storia di Grillo. Grillo è uno scherzo, Grillo è un signore che vuole rompere le uova nei panieri degli altri e tenta di farlo in questo modo. Mi auguro che lo respingano senza nemmeno fargli entrare un passo, fargli fare un passo dentro un partito.
Anch'io ho sostenuto che un partito serio non prenderebbe nemmeno in considerazione un'ipotesi di questo tipo, anche se poi c'è l'idea che le primarie debbano essere aperte a tutti, no? Ma forse non a chi ha sputato fino a due secondi fa sul Partito Democratico. Insomma, tutto
ma lì c'è un problema grande, che il Partito Democratico si è costruito dei regolamenti assurdi, per cui ci sarà il congresso, verrà eletto un segretario, dopodiché ci saranno delle primarie in cui anche il segretario sarà soggetto al voto di chi non è iscritto al PD, ma non esiste in un paese.
Ma come si fa una procedura di questo tipo? Prima il congresso e poi le primarie.
Ma perché evidentemente perlomeno nella sinistra del PD si sono bolliti il cervello, scusa. È una cosa che non ha, ma possono anche cambiarle, se fanno in tempo le cambiano. Comunque cavoli loro, io non sono mai stato iscritto a nessun partito, non intendo farlo oggi, anzi dico che pure alle ultime elezioni per la prima volta in vita mia non sono andato a votare.
Per cui la candidatura di Grillo non può essere interpretata come un po' l'estrema dimostrazione, l'ennesima dimostrazione della debolezza del Partito Democratico, insomma, quando alcuni dirigenti danno credibilità, perché ce ne sono poi, perché ho visto Burlando prima altri dirigenti importanti del Partito Democratico.
La sinistra ormai è avviata sulla china del proprio sfacelo, e a quel punto può succedere qualunque cosa, anche che si voglia iscrivere al PD qualcuno che invece è sempre stato un militante di Forza Italia o di Alleanza Nazionale. Io mi aspetto il peggio, e devo dire che sto seguendo tutte queste vicende, non soltanto del Partito Democratico ma anche del Popolo della Libertà, con un atteggiamento doppio: da una parte osservandoli, siccome ho il gusto del comico, l'ho sempre avuto e di maggior ragione invecchiando ce l'ho anche di più, rido e dico: vediamo come finiscono tutti questi fumettoni, e dall'altra parte però molto preoccupato, perché i partiti devono anche guidare questo paese, sia quelli di governo naturalmente con una responsabilità maggiore che quelli di opposizione, in un frangente che vedremo cosa accadrà in autunno, rischia di essere drammatico.
Tra l'altro qui Giampaolo, leggo una dichiarazione appena rilasciata da una signora che è anche senatrice della Repubblica, che ha delle posizioni tutte particolari all'interno del Partito Democratico, che è Paola Binetti, che dice: sono favorevole ad accettare la domanda di iscrizione del PD di Beppe Grillo. non vedo motivi plausibili per respingerlo. Poi dice: mi sembra difficile che poi possa prendere parte alle primarie perché la procedura di partecipazione è molto complicata e prevede una rete di sostenitori del PD che Grillo non ha. Insomma, a me sembra che non ci sia, nessuno abbia le idee chiare su cosa fare di fronte a questo fenomeno che all'improvviso entra nella vicenda congressuale del Partito Democratico.
Scherzi a parte, anche la signora Binetti, senza volerlo, è scesa a quel livello.
Va bene, grazie, buona serata.
Grazie a voi.
Grazie, Giampaolo Panza. 19:54, 800 24 00 24. Andiamo a sentire Paolo da Milano. Buonasera.
Sì, buonasera Crociano. No, io non le faccio i complimenti, però devo dire che lei è una persona che in assoluto comunque che non ama, ecco, i dietrologi, io di questo io la stimo, ecco. Volevo solo dire una cosa relativamente a così alle battute.
Sì, tra parentesi, non è frequente, ma io e Panza sulla questione Marino non la pensiamo allo stesso modo, avete sentito, capita, non è che lo chiamo apposta per farmi per sostenermi, insomma. Lui dice che si poteva controllare meglio e tutti sapevano del passato di Bianchini in quel quartiere. Ho i miei dubbi. Paolo, dica.
No, io volevo solo relativamente alla battuta che è venuta fuori da questo giornalista di Rai 3. Ecco, io non sono molto stupito, devo dirle, nel senso che certo tipo di sarcasmo è classico di una parte politica, ahimè, e a me dispiace perché poi io derivo da quella parte politica lì, però c'è la tendenza a fare il sarcasmo anche un po' pesante, un po' cattivo, se posso usare questo termine, che ormai è, come dire, la firma un po' di certo tipo di parte politica. Quindi,
beh, certo, devo dire la verità, Paolo, non credo che al TG1 sarebbe mai successo una cosa di questo tipo. Su questo non c'è il minimo dubbio, però penso che sia anche un'altra questione casuale, se vogliamo casuale. Da quello che mi raccontano c'era un vaticanista al TG3, vaticanista storico, anche se famoso, anche se è giovane, che si chiama Aldo Maria Valli, è passato al TG1 e da quel momento in poi il TG3 non ha affidato, diciamo, le cose del Vaticano ad una persona fissa o comunque ad una persona che abbia la nomina di vaticanista, ma appunto a un giornalista che si chiama Roberto Balducci, che non è in pianta stabile alla sala stampa del Vaticano. Evidentemente su queste cose bisogna andarci con i piedi di piombo, perché poi ci si trova di fronte a questi scherzetti.
No, io non è che sia a favore del Vaticano, perché su certe posizioni che ha avuto, per esempio sull'Africa, preservativi, sono assolutamente contrario.
Ma qui non è essere favorevole.
No, ma qui il problema è certo tipo di battute. C'è quattro gatti, c'è proprio questo classico, no, fare di chi sta al di sopra e che dà le battute a chiunque non la pensa come lui. Ecco, purtroppo questa è un'amara considerazione, ma non è la prima, ecco, che mi
ripeto, adesso ha chiuso ogni comunicazione, non vuole parlare con nessuno, nemmeno forse con le agenzie di stampa, da quello che mi dicono. Volevo strappare il sorriso, questo ci ha detto prima di chiudere ogni comunicazione. TG5.
L'allarme della Consob sul finanziamento alle attività delle piccole e medie imprese. Rischiano l'asfissia finanziaria, ma gli interventi del governo hanno evitato ondate di panico. Beppe Grillo in Costa Smeralda chiede la tessera del PD. Per ora non ha i requisiti. La reazione dei vertici dei democratici e della base. La maggioranza, speriamo ne stiano lontani. Il GIP convalida l'arresto di Luca Bianchini, accusato di essere l'autore di almeno 3 violenze sessuali a Roma. Lui si difende: sono innocente, rifate l'esame del DNA, in casa aveva armi e bambole. Aumenta il numero dei bocciati alla maturità, sono 15.000, 3.000 in più rispetto all'anno scorso. Il ministro Gelmini: premiare chi si impegna. Scoperti a Milano 2 finti ciechi, tra pensioni di invalidità e indennità in 10 anni hanno frodato 220.000 euro. Italiani in partenza per le località di vacanza sotto un sole cocente e temperature oltre i 35 gradi. Per chi va in treno, qualche consiglio per evitare i borseggiatori.
Va bene, dove andiamo a sentire TG1?
Schifani e Fini, bene l'appello al dialogo di Napolitano, polemiche su Di Pietro che ha declinato l'invito. Stupri di Roma, resta in carcere Luca Bianchini, che al giudice chiede un nuovo test del DNA, in casa armi e bambole voodoo. All'Aquila, dopo il terremoto, affitti alle stelle, prezzi su del 40%, si pensa di requisire le case sfitte. Si è costituito il pirata della strada di Jesolo, ha ucciso una nonna che prima di essere travolta ha salvato il nipotino. Due falsi ciechi scoperti a Milano, uno aveva la patente, l'altro guidava senza, nei guai i medici che avevano firmato i certificati. Arriva il grande caldo, la protezione civile annuncia livello di attenzione 2, le giornate più afose mercoledì e giovedì, temperature oltre i 35 gradi.
Blob questa sera, il titolo è Miracolati, sentite.
Perché come vedete i manifestanti passeggiano, fanno fotografie, questo sta avvenendo in diretta sul luogo da dove sta partendo la manifestazione. Credo che queste immagini siano la migliore prova che la polizia italiana è diversa da quella di Teheran.
Va bene, dove andiamo? Andiamo a sentire la frase del giorno, la frase del nostro amico Roberto Balducci, cronista del TG3. Andiamo con Balducci.
Domani infatti Papa Ratzinger va in vacanza, dove lo attende il fresco delle montagne, un pianoforte nuovo, un barbecue e un grande ombrellone dove mangiare, leggere e riposare. E ci saranno anche due gatti, uno bianco e nero e uno grigio e anche un po' malandato, ma siamo sicuri che gli strapperanno un sorriso, almeno quanto i proverbiali quattro gatti, forse un po' di più, che hanno ancora il coraggio e la pazienza di ascoltare le sue parole.
Sto cercando di capire, i quattro gatti che hanno il coraggio e la pazienza di ascoltare le sue parole, ancora il coraggio e la pazienza di ascoltare le sue parole, forse è legato al caldo, non lo so, cioè al fatto che non possono resistere in piazza San Pietro, però so, come, uno come la mette, non cambia molto la storia. Va bene, andiamo a sentire Gianfranco da Genova, buonasera.
Sì, pronto, buonasera dottor Crociani, complimenti per la trasmissione.
Intanto il nostro amico Franco Califano, ospite del telegiornale della 7. Sentiamo un po'. Non
farmi ridere adesso da quando si è messo in politica, ecco, che ti aver detto tutto.
Senz'altro, in una battuta veramente. Allora, noi andiamo avanti con il telegiornale.
Non l'abbiamo colta però la battuta, prego Gianfranco.
Ma ritorno sull'altro discorso di Beppe Grillo, lungi da me ovviamente a voler interpretare il Grillo pensiero, che credo possa essere lui portavoce di se stesso meglio di chiunque altro, però rientra a mio avviso in un disegno che in più di un'occasione lui ha dimostrato, ovvero mettere in contraddizione il sistema, in questo caso il sistema politico, precedentemente lo aveva già fatto col sistema economico finanziario quando ha chiesto, preteso e a norma di statuto non poteva essergli rifiutato di intervenire in un consiglio di amministrazione per, coerentemente col suo pensiero di democrazia che parte dal basso o di azionariato che parte dal basso, dice si può cambiare, si può fare qualche cosa, e nel momento in cui, non potendolo fare come associazione di consumatori piuttosto che con battaglie legali dove il singolo verrebbe schiacciato, beh allora incominciamo a comprare un'azione, due azioni, un piccolo pacchetto azionario, ciascuno di noi chiede di parlare. Io credo che lui stia facendo qualcosa di simile, probabilmente sarà una butade, non raggiungerà la segreteria del partito, ma pone un problema a cui si può riflettere, ovvero delle due l'una, o queste primarie non sono tali e quindi il signor Nessuno o il signor Beppe Grillo o chiunque di noi, lei, io, possiamo candidarci, verosimilmente raggiungere la segreteria e perché no, magari anche il governo del paese qualora raggiungessimo la maggioranza in un secondo momento, o se no è già scritto chi deve essere il segretario del partito, perché si rientra in un sistema diverso di nomine. Semplicemente la chiave di lettura potrebbe essere questo, al di là di una vera e propria candidatura di Beppe Grillo, e su questo le chiedo il suo punto di vista.
Sì, la ringrazio Gianfranco. Guardi, io credo che ci sia certamente un problema di maggiore apertura quando si decidono di fare le primarie come metodo per scegliere la classe dirigente. È evidente che poi si può correre il rischio di qualche incursione dall'esterno, si deve correre il rischio di qualche incursione dall'esterno, però qui si tratta di una cosa diversa. Si tratta di una persona che, ripeto, fino a pochi istanti fa diceva tutto il male possibile del Partito Democratico. Siccome diventare segretario di un partito non è che significa volerlo smantellare, volerlo rivoltare come un calzino, significa semplicemente diventare segretario di quel partito. Poi certo, magari uno può proporre di rifare le regole di quel partito. Insomma, i partiti sono fatti di una loro vita interna, magari troppo complicata, i loro statuti, le loro regole. Non lo so, mi sembra una cosa poco seria, ecco. L'ennesima cosa poco seria di Grillo, però forse ho dei pregiudizi io. Abbiamo la 7 intanto, i titoli.
Gli stupri di Roma, resterà in carcere Luca Bianchini. Dopo l'interrogatorio il giudice ha convalidato il fermo. Mi state rovinando, ha detto l'uomo che ha chiesto la ripetizione del test del DNA. La polizia ha trovato nella sua casa materiale pornografico ed armi. La stangata della maturità, 15.000 bocciati, 3.000 in più dello scorso anno, 12.000 i respinti alle medie. Il ministro Gelmini, non fa bene una scuola che promuove tutti. Caro Beppe, il PD non ha un tram. Bersani gela Grillo, il comico che ha annunciato di aver chiesto la tessera del PD per partecipare alle primarie. Freddi anche Franceschini e Fassino. In fermento il calciomercato, mentre il Chelsea rilancia per Ibrahimovic, il procuratore di Luis Fabiano rivela che il calciatore vorrebbe indossare la maglia del Milan.
Va bene, un altro ascoltatore e poi la pubblicità. Libero dalla provincia di Roma, eccoci qui.
Buonasera, a forza di sentirci alla radio mi viene voglia di darci del tu, ma non è ancora passata questa abitudine, quindi mi astengo.
Meno male.
Dunque, quando è stato alla fondazione del PD, alle prime primarie, io ho avuto la simpatica esperienza di mettere insieme con un gruppo di circa una ventina di persone un'idea di candidatura. Ci siamo visti un 4-5 volte, il gruppo non era proprio di parvenu, però erano comunque persone principalmente esterne all'attività del partito. Studiammo le modalità di presentazione delle candidature e dopo aver valutato le varie possibilità decidemmo di lasciar perdere, perché prendemmo atto del fatto che il sistema di presentazione delle liste che si è dato il Partito Democratico è organizzato in modo da rivolgersi a quella che è la base organizzativa tradizionale più o meno consolidata dei partiti che lo formavano in quell'epoca, no? Principalmente era una fusione di Margherita e DS.
Sì.
Anche il sistema elettorale era organizzato in maniera molto meticolosa su base territoriale, bisognava presentare candidati diversi in collegi collegati da una lista con un numero di firme minimo per ogni collegio. Insomma, noi ci facemmo una risata e dicemmo ok, avevamo frainteso queste dichiarazioni così di apertura a movimenti, organizzazioni anche esterne all'apparato del partito, non è per noi, arrivederci e buona fortuna. Ora, sentendo parlare Grillo, che fa le sue solite sparate di grande sensibilità mediatica, no? Però dalle vacanze in Sardegna lancia le provocazioni dicendo vai, adesso mi candido, no, adesso intervengo all'assemblea di Telecom e destabilizzo il sistema finanziario, no, ora destabilizzo la, non lo so, vorrà mettere in discussione la Corte dei Conti, la magistratura. Ora, a me non stette particolarmente simpatico il metodo che si era dato il Partito Democratico per fare queste primarie. Credo, e si potrebbe discutere, ma non certo qui stasera, che si tratti di un sistema elettorale molto solido rispetto all'apparato interno e quindi non lo trovo adeguato a quelle che sono, che potrebbero essere le esigenze del partito. Però Grillo, a meno che non abbia veramente una macchina organizzativa segretamente preparata durante gli ultimi mesi e che adesso scopriamo che chissà che disegno aveva, la mia personale previsione è che fra una settimana, 10 giorni, dirà ecco, non mi hanno voluto, mi hanno espulso, mi hanno cacciato fuori. Questo
ma questo succederà molto prima di una settimana, succederà fra qualche giorno, se non tra qualche ora. Ritiro la candidatura perché tanto è tutto bloccato, è tutto chiuso, eccetera, eccetera. Bastava prepararsi prima, in realtà, e magari annunciarlo prima e non fare tutte quelle sparate contro il Partito Democratico. Prendere la tessera e candidarsi seriamente, come fa qualsiasi uomo politico, anche con una candidatura di rottura, e non dire quelle cose sul Partito Democratico e poi fare la vittima, magari come succederà, perché non l'hanno fatto né iscrivere né candidare. Eccoci qui, intanto vi informo che Matteo Salvini è in vacanza a Napoli, fa il turista e ha visitato diversi luoghi storici napoletani, tra cui la pizzeria Brandi e il caffè Gambrinus. Ai napoletani che lo hanno riconosciuto, Salvini ha ribadito le sue scuse. Insomma, operazione simpatia tentata da Salvini. Dove andiamo? Andiamo a sentire altri ascoltatori. Corrado da Novara, buonasera.
Buonasera. Prego. Senta, mi scusi un mio intervento. Io la seguo parecchio, la vostra radio, però questa sede ne sono molto contento della vostra trasmissione perché mi sembra lucida. Io sono un militante del Partito Democratico da 20 anni, ho 40 anni, sono di Novara. Mi è sembrato che invece questa sera, da parte in particolare suo, che lei è il conduttore, ci fosse un'operazione, per così dire, più demolitoria nei confronti della figura Grillo all'interno del partito, vuoi con tutti i suoi problemi che ha avuto, il fatto che lui si abbia deciso di fare una candidatura impropria, se vogliamo chiamarla.
Sì, io ho semplicemente detto che secondo me, poi naturalmente apro come al solito a tutte le opinioni, secondo me non è una cosa seria, punto.
No, ecco, a proposito di questo, se ci volevo dire a me che...
Secondo lei invece è una cosa seria?
No, vabbè, ecco, parlare di serietà nel Partito Democratico bisognerebbe almeno negli ultimi anni cercare di fare una classifica di quello che è stato più meno serio, partendo in testa non si avrebbe il primo, mi sembra di capire.
Sì, però ho capito, Corrado, non si può sempre guardare al passato. Lei pensa che sia seria questa candidatura oppure no? Senza dire non è stato serio quello che è successo fino adesso.
No, ecco, aspetti, perché sennò cadiamo sempre nello stesso argomento, quello di tentare, cioè almeno dal mio punto di vista come ascoltatore, mi sembra che il suo modo di porsi sia una sorta di agguato. Io posso spiegarmi in totale libertà?
Ma lei può fare quello che vuole, può dire quello che vuole.
Allora le dico questo. Nel 2010 oramai ha bisogno di consensi e contestualmente ha un partito che non ha leader che possano recuperare dei consensi. Grillo, solo per la figura che è per gli italiani e tutto quanto, possa non essere così disastroso. Con questo non voglio dire che lui abbia esperienza politica, che lui sia in grado di competere con personalità come Bersani. Io non voglio dire questo, io voglio semplicemente dire che non è così disastroso come lo si vuol far apparire, se non ve ne siete accorti. Comunque questa è l'impressione che mi avete dato. E secondo me potrebbe
qui non è che abbiamo detto che siamo contrari o non sosteniamo che siamo contrari. Grillo può fare quello che vuole, il Partito Democratico può fare quello che vuole. Per come intendo io, il Partito Democratico dovrebbe rifuggire da quello che Grillo rappresenta, da quello che Grillo è, da quello che Grillo propone, a gambe levate.
No, scusa, non mi è arrivata l'ultima.
Dovrebbe rifuggire a gambe levate da Grillo il Partito Democratico. Il Partito Democratico dovrebbe prendere Grillo e non considerarlo nemmeno alla lontana. Invece leggo e sento che ci sono un sacco di militanti che evidentemente la pensano come Grillo o che pensano che l'azione distruttiva di Grillo abbia un senso.
Non è così disastroso per diversi motivi. Allora, il primo è che potrebbe rappresentare una valida alternativa a un sistema partitico vecchio, obsoleto e che ha dimostrato falle in questi ultimi anni in tutti i modi, insomma, e plateali. Secondo, anche perché Grillo si è sempre presentato al pubblico avendo consensi in qualità di comico, per la carità, su argomenti che erano più che attuali e con una competenza che direi non è neanche una cosa da poter discutere così sui due piedi in questo modo.
Corrado, adesso c'è il traffico, però le dico una cosa, secondo me lei che ha detto di essere un militante del Partito Democratico ha sbagliato partito, però, perché io non so se ha sentito le parole di Grillo sul Partito Democratico, o le condivide e allora davvero ha sbagliato partito, oppure francamente c'è una dissociazione. Eravamo con Corrado da Novara, che si è professato militante del Partito Democratico, non so se è iscritto oppure no, ma non è importante, e nello stesso tempo non particolarmente sfavorevole, anzi direi favorevole alla candidatura di Grillo alla segreteria del Partito Democratico, no? Corrado?
Sì, io purtroppo telefono da un cellulare, arrivo un po' spezzettato, mi ripeto.
Lei ha la tessera del Partito Democratico?
Sì, io ho la tessera del Partito Democratico e, come le dico, ho militato a fianco di... Io per il lavoro che faccio non mi sono potuto esporre, sono un agente di pubblica sicurezza, quindi però ho sostenuto parecchie candidature, insomma, comunque...
Lei pensa che la tessera dovrebbero dargliela, dovrebbero permettere a Grillo di candidarsi tranquillamente?
Io direi che a questi punti qua o ci si rende conto veramente di in quale situazione è la contropartita di Berlusconi e allora, con un ragionamento sensato, dare la possibilità a Grillo di inserirsi con la sua folta schiera, perché ripeto, Grillo ha dimostrato anche di essere molto molto lucido nelle sue affermazioni e non ha detto sempre stupidaggini, o altrimenti insomma candidare una persona che però ne valga la pena, che sia in grado di stabilire un contraddittorio con Berlusconi, cosa che adesso mi sembra di capire.
Va bene, la ringrazio. Paolo da Prato, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Allora, mi promette una cosa, io non le farò i complimenti stasera, ma piuttosto una critica.
Prego.
Di non sfumarmi come succede a volte con alcuni suoi... diciamo,
Paolo, è una premessa inutile perché...
Perché ho da muoverle una critica.
Lei può muovere tutte le critiche, se non ci fossero le critiche noi non vivremmo.
Il suo ruolo
che deve ricoprire.
Dica Paolo, dica.
Allora, perché chi è al vertice di un partito non si deve accertare di chi si mette in casa propria? Credo che sia la cosa essenziale, primaria da fare, prima di prendere un responsabile e di metterlo in un determinato posto. Questo che sia del PD, che sia del PDL o di qualsiasi altro colore.
A chi si riferisce?
Mi riferisco al fatto di questo Bianchini, lo stupratore, che poi adesso si sta... se ne sta facendo questa grandissima discussione.
Paolo, io francamente le devo dire la verità, come si fa a controllare? È diventato dopo un po' di tempo il coordinatore, sembra, di un circolo al Torrino, un quartiere di Roma. Francamente a quel livello il controllo sulla fedina penale o comunque sui precedenti di una persona sono piuttosto labili, come è normale che sia, immagino. Per cui pretendere che ci sia un controllo sulla fedina penale di una persona che diventa coordinatore del circolo del Torrino, un controllo peraltro in questo caso approfondito perché era stato assolto, non so nemmeno se compariva nella fedina penale il precedente di Bianchini, insomma, mi sembra pretendere un po' troppo. Secondo, cosa c'entra questo con la questione morale all'interno del Partito Democratico, che è la questione posta da Marino? Io ancora non l'ho capito.
Vabbè, questo è una questione di principio che secondo me è fondamentale. Ci possiamo riagganciare a quello che dice Grillo da un bel po' di tempo, che chi ha qualche cosa, dipendenza con la giustizia, se ne vada a casa. Quindi e qui entriamo in un argomento ben più...
Sì, siamo in un argomento più ampio che però, ripeto, col caso Bianchini non c'entra assolutamente nulla, assolutamente niente. Mi lasci un attimo, Paolo, resti un attimo collegato perché abbiamo con noi Tinto Brass, che saluto e ringrazio. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Tinto Brass sta preparando uno spettacolo che esordirà a Roma il 20 luglio. Che spettacolo è, Brass?
Sì, è una lettura del Don Giovanni.
Sì.
Fatta così a modo mio, cioè in qualche maniera. Il discorso è sempre quello. Io ho immaginato Don Giovanni come un campione di amoralità, un disincantato intellettuale, un cinico seduttore dedito unicamente alla lussuria.
Dedito alla lussuria, vabbè, insomma, com'è inevitabile. Senta, io leggo una cosa che lei ha detto a un giornale: Berlusconi è un D'Annunzio mancato.
Sì, perché questo discorso che io adesso ho fatto sul Don Giovanni in realtà l'ho preso da D'Annunzio, insomma, è questa la figura così di questo...
Che lei ama molto D'Annunzio, no?
Io amo molto, su cui sto preparando anche un corto, ieri alla là, che è la notte che ha preceduto la spedizione di D'Annunzio a Fiume.
Sì, ecco, cioè, perché Berlusconi sarebbe un D'Annunzio mancato?
Mancato perché non ha la statura di D'Annunzio, insomma, anche perché poi fra l'altro... lui certe cose le fa e mi sta bene, non ho niente da rimproverare che faccia le sue orgie, però poi dopo si smentisce, è un ipocrita come tutti quanti gli uomini, perché cosa fa dopo aver fatto queste orgie?
Dopo avere, diciamo, adesso le orgie non sono provate, dopo aver condotto una vita, diciamo, da libertino, diciamo così,
perché paura delle parole, che le faccia, viva la faccia.
No, sì, se per carità, ma non ho paura per niente delle parole, dico solo, lei dà per scontato tanto, qualcosa che non è sicuro.
Sono fuori tante cose, tante notizie.
Sì, certo.
E poi
certo.
Però va a baciare le pantofole di Papa Ratzinger, legifera contro i gay, contro l'eutanasia, contro la procreazione assistita, le leggi della Santa Maria Carfagna Goretti contro la prostituzione, insomma, contro la pornografia, sono cose, sono forme, manifestazioni di ipocrisia. D'Annunzio invece le cose le faceva e anche le metteva in poesia e le rivendicava apertamente. Primo articolo della sua carta del Carnaro, quando ha conquistato Fiume, era amore libero per tutti, insomma.
Ah, dunque lei vede questa differenza fondamentale, che è una differenza non da poco, cioè dire, un uomo politico non può condurre una vita da libertino,
può
e poi
condurla,
sì,
può condurla,
no, sì,
ma
no.
Non deve poi, ma non deve poi nascondersi, trincerarsi dietro atti e azioni che sono il contrario di quello che lui mette in pratica.
Però sa, la Chiesa cerca accordi un po' con tutti secondo le sue convenienze,
la Chiesa,
no?
Questo è la Chiesa.
Ma lui
è anche un uomo politico, insomma, no? Anche un uomo politico in teoria cerca di trovare.
No, è quello che dà fastidio, a me personalmente dà fastidio.
No,
l'ipocrisia,
certo.
L'ipocrisia del potere. Quando Andrea che citava appunto una massima così siciliana che diceva meglio comandare che futtere.
Eh sì,
e lui ha cercato di comandare per futtere. Ma è rimasto
o di fare tutte le due cose insieme, insomma.
Una sintesi. No, vabbè, però lui crede che il comando poi dopo gli permetta di futtere di più. Invece si fottere è meglio che comandare, per carità. Non ci sono confronti.
Al contrario di quello che suggerisce il detto siciliano.
Al contrario, esattamente il contrario.
Senta, un'ultima cosa.
Allora, questo spettacolo... Sì. Così impostato in questa maniera, sono tutte donne, intanto ho voluto gli uomini, salvo il protagonista che è Corrado Tedeschi, anche Sganarello è fatto da una donna. E sono donne così ardenti che partecipano così a momenti abbastanza piacevoli.
Senta, cosa gli è venuto in mente secondo lei è una cosa ormai superata, per carità, al sindaco di Venezia di cercare di proibire l'erotica tour? C'è stata una polemica nei giorni scorsi.
Cosa gli sia venuto in mente non lo so, io ho avanzato anche così un'ipotesi che forse è stato plagiato da Veroni, la moglie di Berlusconi, è stata la prima a scagliarsi contro le derive sessuali del marito. Insomma, non lo so perché opporsi, anche quella è una cosa che dà molto fastidio, perché oltre a così essere le solite manifestazioni di ipocrisia del potere, è anche un atto, un'ordinanza etica, che è la riprova che stiamo passando da uno Stato che è Stato di diritto ad uno Stato etico che è l'anticamera dello Stato tirannico, dittatoriale, quindi l'abolizione della libertà, il paese della libertà.
Adesso, senza allargarci troppo,
essendo un filosofo dovrebbe avere almeno maggiore proprietà di linguaggio, perché si è
cos'è che aveva scritto in quell'ordinanza, una cosa incredibile, non mi ricordo, i freni inibitori.
Sì, beh, non so tutto, ma i commenti quando l'hanno intervistato, ha detto, ma sì, vabbè, se il TAR ha detto che bisogna fare, si fa. Però dice lui, non capisco tutti questi cervelli all'ammasso. Ma sì, linguisticamente, semanticamente, Massimo Cacciari, non sono i cervelli, sono gli uccelli che vanno all'ammasso, per avere anche
proprietà
di linguaggio.
I cervelli non c'entrano nulla e ripeto, poi temeva che l'assembramento di persone per questo erotica tour provocasse una sorta di freni inibitori che scomparivano, e allora chissà quale problema di ordine pubblico. Insomma, questo tipo di manifestazioni che ormai sono diffuse in tutta Italia, tutto provocano tranne che problemi di ordine pubblico, no Brass?
Infatti tutti quanti diventati dei moralisti, scavalcano questa tigre così perché credono che non lo so, assolutamente stiamo vivendo un periodo di regressione pazzesca, cose che erano ormai pacifiche, tranquille, conquistate, vengono di nuovo messe in discussione, vengono di nuovo additate come esempi, e poi che c'entra assimilare la sessualità alla criminalità, fanno sempre questa assimilazione stupida, non c'entra, sono cose diverse.
Ma assolutamente, va bene, la ringrazio molto, buona serata e auguri.
Aspetti, l'ultimo messaggio che mando, quante sono le mamme che non preferiscono che i loro figli si facciano una sega, una pippa, piuttosto che,
vabbè, adesso,
pera, piuttosto che una pera.
Lei mi vuole mettere in difficoltà qui con una frase di questo tipo. Non lo so, probabilmente tante, se proprio la scelta è quella, insomma, magari la scelta può essere anche diversa. Grazie. Titoli del TG2.
Cardia della Consob mette sotto accusa i mercati finanziari, annuncia che 5 grandi banche d'affari sono sotto inchiesta, rischio asfissia per le piccole imprese. Filmate dalla polizia le prove che potrebbero inchiodare lo stupratore seriale di Roma, dal taglierino al nastro adesivo alle armi, confermato l'arresto, ma lui chiede un nuovo esame del DNA. Primi effetti della riforma Gelmini, all'esame di maturità bocciati il 2% in più rispetto allo scorso anno, alle medie superiori 10.000 e respinti con il 5 in condotta. In Gran Bretagna l'influenza torna a far paura, il contagio rischia di diffondersi in molti college spesso frequentati da italiani, l'OMS rilancia l'allarme, pochissimi comunque i casi letali. salta con la moto da una rampa all'altra del Tower Bridge a Londra, l'ultima spettacolare impresa del 27enne australiano Robbie Madison, rigorosamente da non imitare.
Va bene, eravamo comprato con Paolo, eccoci qui, allora.
Sì, ci sono ancora.
Dica pure, continui.
No, niente.
Il controllo della fedina penale, Paolo, è complicata la storia.
Ma non credo proprio, bisognerebbe magari ritirare un attimo la linea per vedere di fare le cose un po' meglio, nel senso che adesso ho sentito dai titoli del TG2 che addirittura lui chiede la prova del DNA. Qui abbiamo il maledetto vizio di condannare ancor prima di essere certi di una certa cosa, anche se sembra che praticamente sia lui. Però io credo che sia quantomeno doveroso doversi accertare su chi si mette a rappresentare un certo tipo di popolazione. Credo che sia... lo ha detto anche Panza quando si è collegato.
Sì, no, Panza pensa che lo sapevano in molti e che non si controlla a sufficienza la vita di chi entra in un partito. Io penso che, francamente, da una parte era molto difficile controllare il passato di Bianchini e poi soprattutto chi doveva farlo. Sono militanze di base di un quartiere, non si tratta di ruoli, diciamo, elettivi né di candidature. E secondo, ripeto ancora una volta, non vedo quale sia il legame tra questo e la questione morale o una supposta questione morale all'interno del Partito Democratico. Paolo, la ringrazio. Antonio da Roma, buonasera.
Buonasera, salve dottor Crociani, complimenti per la trasmissione.
Dica, grazie.
Senta, intervengo sulle due questioni, Grillo e il giornalista di Rai 3.
Giornalista, per carità, non è una donna, giornalista di Rai 3.
Giornalista, sì. Su Grillo, noi certe volte dimentichiamo che i partiti politici sono delle associazioni e nelle associazioni, in tutte le associazioni ci si sta perché si condividono le finalità, gli ideali, pur nella dialettica interna che ci può essere in tutte le associazioni. Ora, mi sembra davvero singolare che un signore che sostanzialmente ha detto di tutto e di più sul Partito Democratico possa essere ascoltato dai vertici di quello stesso partito che dovrebbero tutelare quegli stessi associati che in qualche modo condividono ideali, finalità, ambizioni, anche speranze del Partito Democratico. E questo vale per il PD, ma vale per il PDL, insomma, vale per tutte quelle organizzazioni che si basano sulla condivisione tra gli associati di determinate cose. Quindi addirittura io non solo condivido la sua considerazione che si tratta di una buttata e anche di più, ma insomma che i vertici del PD non prendono una decisione ferma, questo la dice lunga anche sulla loro stessa capacità di gestire un partito e i loro voti. Questo riguarda invece il discorso del giornalista del TG3, io mi chiedo come mai una redazione di una testata giornalistica della RAI non abbia attuato quelle procedure che so che esistono in RAI come nella sua rete e in altre in tutte le redazioni su un
controllo, le dici?
Sì,
no, Antonio, la ringrazio di aver messo sul piatto questo tema, però devo dire la verità, spesso si danno alcune cose per scontate. Ora probabilmente il servizio è stato mandato magari all'ultimo momento, nessuno l'ha sentito, è difficile immaginare che un cronista che si occupa di Vaticano, anche se ripeto non in pianta stabile, se ne esca con una cosa di questo tipo. Francamente mi sembra una cosa impensabile, dunque la responsabilità è pur sempre del direttore. Vedo però che non è che qualcuno ha chiesto scusateci, ci sono delle cose, c'è stato un colloquio tra padre Lombardi, che è il portavoce Vaticano, e Antonio Di Bella, direttore del TG3, in cui Di Bella ha spiegato quello che è successo, però ha detto anche che c'è stato un richiamo formale nei confronti del giornalista, eccetera, eccetera. non lo so, insomma, mi sembra che non si possa certamente parlare di una cosa voluta, di un colpo mirato al Papa, insomma. Mi sembra tutto abbastanza casuale. La ringrazio. Andrea da Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, sono Andrea, è la seconda volta che intervengo a Radio 24. Sarò
bene,
molto...
dica pure.
Buonasera, volevo intervenire sempre su questa notizia del Papa, nel senso che secondo me sarebbe anche utile riflettere a monte sulla notizia stessa, ovvero uno dei telegiornali a diffusione nazionale, uno dei più importanti in Italia, che dà, come se non ricordo male, seconda o terza notizia, il fatto che la massima autorità in campo religioso, la massima autorità in campo religioso di una delle regioni più importanti del mondo vada in vacanza, secondo me è una notizia che non ha nessuna rilevanza. Io ho cercato di inzuccherare il concetto che un po' chi se ne frega, ecco.
Sì, guardi che il servizio non era solamente sulle vacanze del Papa, erano le posizioni del Papa, credo, sulla conclusione del G8, l'Africa, non so che cosa, e poi si parlava anche delle vacanze del Papa. Credo che non ci sia anno in cui non si parli, in un piccolo servizio, in un servizio più grande, delle vacanze del Papa. Non mi sembra un omaggio così di quelli clamorosi alla Santa Sede, insomma. Siamo in Italia, c'è un servizio sulle vacanze del Papa, insomma. Non mi sembra un qualcosa di particolarmente umiliante, ecco. E comunque, in ogni caso, ripeto, non c'entra nulla con la cosa di cui stiamo discutendo. La ringrazio, ci abbiamo verso la conclusione, interventi più brevi. Cristian da Forlì.
Sì, buonasera, innanzitutto la ringrazio per l'intervento di Tito Brav, che a fine giornata serve a rasserenare
un po', a tirarci su così, un po' di allegria, eh?
Esatto, è sempre divertente. Tre rapide considerazioni in base ai temi che ha portato all'attenzione oggi. Allora, il primo, per quanto riguarda il servizio sul Papa, direi che più che in riferimento ai quattro gatti è un po' più grave la considerazione che ha fatto dicendo che questi quattro gatti hanno ancora il coraggio di sentirlo e la pazienza di ascoltarlo, quindi, cioè, più che una battuta infelice, secondo me era proprio un po' studiata, un po' stucchevole, prima cosa, comunque stupida, non è questo il problema. E l'altra cosa, per quanto riguarda Beppe Grillo, essendo un comunicatore adesso, ed è molto simile a Berlusconi secondo me da questo punto di vista, è sempre molto preparato, quindi lui si è già studiato e l'ha già detto i regolamenti ed è pronto, tra virgolette, a impugnarli, a fare...
Se ha studiato i regolamenti come ha studiato le norme sul referendum, non credo che abbia molto, che faccia molta strada, eh.
Secondo me lui è già pronto, sono d'accordo con lei, non arriverà a fine settimana questa cosa, probabilmente finirà molto prima. Per quanto riguarda invece l'ultimo punto, rapidissimo, sul discorso di Marino, secondo me non sarebbe un grosso problema quello di controllare, diciamo, il certificato penale, perché basterebbe inserirlo come requisito per avere alcuni incarichi. Quindi uno può tranquillamente avere la tessera senza dover produrre carte o documentazioni varie, però nel momento in cui qualcuno assume lo fanno in banca, quindi non vedo perché.
Sì, no, Cristian, ripeto, può darsi che ci sia un modo per controllare anche per quello che riguarda le cariche di livello più basso, però il problema è diverso perché Marino ha detto una cosa diversa. Ci sentiamo domani 18:30, ciao.